24 mattino. Giovedì 19 settembre, le 7, 19 minuti e 20 secondi. Iniziamo dunque con la nostra rassegna stampa, il consueto spazio dedicato alla rassegna stampa. Tra poco ci collegheremo nuovamente con le zone alluvionate dell'Emilia Romagna, che è un anno e mezzo dall'alluvione appunto del maggio del 2023 torna sott'acqua, almeno in parte, almeno in alcune zone, con grandi difficoltà in specifici territori e danni evidentemente ancora da contare. Lo ricordiamo, ne abbiamo parlato poco fa anche con due collegamenti nello spazio delle 6:30, per chi volesse riascoltarli. Per avere un quadro, sono i colpi della tempesta Boris, quella che ha investito anche il centro Europa, provocando 21 morti. Ci collegheremo con Faenza, col sindaco di Faenza, tra poco, per farci raccontare come vanno le cose. Intanto apriamo la rassegna stampa appunto di questo giovedì 19 settembre con Carmelo Lauricelli regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione e voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, con le prime pagine dei giornali. Il Sole 24 Ore, con così apriamo il ciclo dei giornali che si dedicano a, apriamo sempre lo Sole 24 Ore, ma qua è un ciclo dei giornali che si dedicano all'assemblea di Confindustria e ai rapporti con il governo di Confindustria. Ieri c'è stata l'assemblea, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, la sua prima assemblea, ha tenuto il suo intervento. Servono scelte coraggiose, questo è il titolo, e la risposta di Meloni: noi ci siamo, lavoriamo insieme. Questa l'apertura del Sole, che si occupa ovviamente anche della Federal Reserve che taglia i tassi di 50 punti base, Powell che dice l'economia è solida. Si concentrano su un aspetto specifico invece il Messaggero, la Stampa e Domani su questo tema. Green Deal, asse Meloni imprese, è il titolo del Messaggero, facendo riferimento all'attacco piuttosto duro arrivato dal presidente di Confindustria a come è stata gestita non la transizione ecologica, ma come è stata gestita l'Europa la transizione ecologica. Ne abbiamo parlato molte volte, come sapete. Meloni imprese stoppa il Green Deal, è il titolo della Stampa. Meloni e Confindustria contro l'Europa, il Green Deal ha fatto solo danni, è il titolo di Domani. Qua un po' esagerato. Asse Meloni Draghi è il titolo del giornale, e la Premier convince le imprese. E poi si passa al Libano. Libano sull'orlo della guerra, l'apertura della Repubblica. Altri scoppi polveriera Libano, è l'apertura del Corriere della Sera. L'ammazza persone, il titolo del Manifesto. Secondo attacco terroristico di Israele in Libano, dopo cerca persone, ora sono gli walkie-talkie di Hezbollah a esplodere. 14 uccisi, 450 feriti, si aggiungono le 3.000 vittime di martedì. 3.000 vittime, naturalmente, comprendendo anche i feriti. Beirut nel terrore, l'apertura di Avvenire. Secondo attacco israeliano, fatti esplodere walkie-talkie e pannelli solari, altri morti e feriti. L'ONU condanna l'uso di oggetti civili come armi e finisca l'occupazione nei territori. Si occupa dell'altra guerra invece il Fatto Quotidiano, che parla di dei missili antirussia. Sono, come sapete perfettamente, riferimento al dibattito sull'utilizzo da parte dell'Ucraina di missili di produzione occidentale per colpire il territorio russo. Ieri tra l'altro Kiev ha messo a segno, e lo riportano molti giornali, un colpo importante, distruggendo un enorme deposito di munizioni. E qua si parla però delle posizioni italiane sul Fatto Quotidiano. Missili antirussia, voto col trucco di Fratelli d'Italia, Forza Italia e PD. Si dicono contro, ma approveranno la risoluzione. Si dedicano invece alla politica. Il Riformista, Libero e Il Foglio, direi. Aspettate un attimo. Sì, e poi ci metterei anche La Verità. Allora, Sistema in pezzi è il titolo del Riformista, che mette insieme un po' di partiti che stanno soffrendo. Fratelli d'Italia e PD per ora reggono, mentre gli altri partiti stanno attraversando un cambio di stagione sulla loro pelle. Mauro Calise che dice: destra e sinistra sono blocchi friabili. La cavaliera alla carica, il titolo di Libero. Marina Berlusconi scrive a Repubblica: non tollererò più falsità sul mio conto con il premier Contaiani, nessun attrito. La Verità apre sulla commissione Covid. Ora Conte confessa, l'ex premier si infiltra all'ultimo nell'organismo parlamentare, lo denigra, poi però si lascia sfuggire una verità: non dobbiamo trovarci ancora una volta impreparati. Il Foglio si diceva basta, il titolo forte in cima è dedicato alla questione di Amazon che abbiamo trattato un po' ieri, scrive Michele Masneri, basta nomadismo, da gennaio tutti di nuovo in ufficio, l'ha deciso Amazon, ma il lavoro da remoto con Cotoletta non era così smart, si chiede. E poi Salvini, ritorsione rabbiosa contro le ONG, Casarini non ci fermerà, ne scrive il Quotidiano. L'Unità, il raid di Roma contro la Mare Ionio. Oh, se volete, se vi dilettate un po' con la politica, c'è, ecco, io, guardate, questo è, reprimo a fatica un moto di fastidio, perché dopo aver sentito per tutti gli anni nei quali l'abbiamo sentito, e scusate, abbiamo detto con Mieli basta Pipponi, però abbiate pazienza, dopo aver sentito per anni, decine di anni, direi che la RAI deve stare fuori dalla politica, mentre siamo qua alle prese con un'alluvione, con due guerre, forse una terza guerra in Libano, il Sudan con l'inferno che è, l'Europa che è in grande difficoltà, discussioni aperte sul rapporto Draghi, il paese che deve ripartire, la competitività, la produttività e tutti i problemi che abbiamo. E scopro dalle pagine del Messaggero, e non solo, in un pezzo pregiato tra l'altro di Mario Aiello, a pagina 7, che di cosa si sta discutendo? Della presidenza e delle cariche RAI. Chi saranno i consiglieri? Ci sarà un direttore o un presidente della RAI in quota 5 Stelle o in quota Forza Italia? Io veramente non, come dire, francamente se ne può, non se ne può proprio più. Basta, finito quella cosa là. Allora, vi porterei innanzitutto sul fronte estero, ma prima di andare al Libano, dove dai giornali possiamo, ho trovato due o tre pezzi particolarmente interessanti, vi vorrei portare a Crotone. È una vicenda che abbiamo seguito fin dall'inizio, continueremo a seguirla e continueremo ad occuparcene. Oggi ne scrive la Repubblica, ne scrive il Manifesto, ed è la storia di una donna, la curdo-iraniana Maison Majidi. Ormai la storia la conoscete perfettamente se siete degli ascoltatori affezionati. È un'attivista che ha combattuto e lottato contro gli ayatollah, un mondo, quello delle attiviste di donna, vita, libertà, per il quale ci siamo tutti commossi, abbiamo tutti tifato e continuiamo a tifare, naturalmente, posto che in Iran le donne sono sempre nella stessa condizione e tendiamo ad occuparcene sempre meno, la grande stampa tende ad occuparsene sempre meno. Maison Majidi è quella donna che è arrivata con un barcone in Italia, è stata accusata di essere una scafista, mentre invece è una drammaturga e videomaker, per così dire, che lotta contro il regime, ed è andata a processo. Ieri c'è stata l'udienza, Silvio Messinetti, inviato a Crotone del Manifesto o corrispondente della Calabria del Manifesto, racconta quello che è successo. Sono posti in piedi, l'aula del Tribunale Penale di Crotone, dove si celebra la terza udienza del processo a suo carico, è strapiena. La mobilitazione in corso da settimane sui media e lungo le reti antirazziste ha prodotto gli effetti sperati. C'è stata appunto l'udienza. Lei è stata accusata di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, da allora è iniziato l'incubo, ci sono testimonianze raccolte di persone che erano in barca con lei che dicono che non c'è nulla di tutto ciò, ci sono le chat da lei mostrate che dimostrano che dimostrerebbero che non è appunto una scafista, ed è in una situazione nella quale ricadono molte persone anche con meno visibilità, per esempio Marianne Jamali, giovane madre iraniana, ai domiciliari per le stesse ipotesi di reato. I domiciliari le sono stati A Maison i domiciliari sono stati negati per 3 volte, malgrado i pericoli di fuga siano apparentemente inesistenti e malgrado si sia trovata una struttura nel Crotonese disposta a ospitarla nella custodia restrittiva. Teniamo i riflettori accesi su questa vicenda. Libano, dunque, dopo quello che è successo, di opinioni ne troverete tante, di visioni altrettante. Io andrei sull'analisi e sui rischi dell'espansione di un nuovo conflitto. Sull'analisi ho trovato un ottimo pezzo di Lorenzo Trombetta, pagina 8 di Domani, il quale racconta quale sia la situazione al momento di Hezbollah. Non ci sono più canali sicuri di comunicazione, come prevedibile, perché gli smartphone hanno deciso di dismetterli per paura di essere hackerati dagli israeliani. I cercapersone sono stati fatti esplodere con quel tributo di sangue anche tra i civili drammatico. Gli walkie-talkie sono esplosi ieri e dunque adesso, se ci fosse un'azione militare di Israele, come ci parliamo tra noi? Le file operative del partito armato libanese sono descritte come pietrificate dal sospetto e dal terrore di essere ormai facile preda del nemico, capace di trasformare, che è quello che voleva Israele, capace di trasformare in bombe letali ogni dispositivo elettronico presente nella loro quotidianità di combattenti e funzionari, così come nella loro intimità giornaliera di padri di famiglia, figli, mariti. Con il duplice attentato di martedì e mercoledì, Israele ha colpito il cuore e i nervi di un'intera comunità politico-religiosa. Le microcariche esplosive hanno preso di mira un ampio spettro di membri del più organizzato attore militare non statuale del Medio Oriente arabo. I walkie-talkie usati come esplosivi sono invece solitamente affidati a un numero più ristretto di membri del partito, per lo più addetti al servizio d'ordine in cerimonie pubbliche. Non è un caso che alcune cose siano avvenute appunto in un funerale. Il racconto di Hussein M, che sta a Baalbek, seguace del movimento e membro di una famiglia che storicamente ha un ruolo di leadership nell'organizzazione militare. Siamo lontani da ogni dispositivo, ma così siamo tagliati fuori. La stampa, pagina 3, racconta di una riunione d'emergenza che si svolgerà questa sera a Parigi tra gli attori occidentali interessati nella vicenda. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken si sposterà direttamente dal Cairo. A cena Blinken ritroverà i colleghi ministri degli esteri di Francia, Italia e Regno Unito, racconta Ilario Lombardo. Gli analisti medio orientali prevedono 2 possibili piani di attacco allo studio del governo e dei militari dello Stato ebraico, entrambi calibrati sull'ipotesi che Netanyahu potrebbe convincersi almeno ad aspettare le elezioni americane prima di dare l'ordine. Allora, con Kamala, un conto avere Kamala Harris, un conto avere Donald Trump. Nel primo caso Israele colpirebbe il Libano in più parti per piegare Hezbollah, innanzitutto nelle aree dove il controllo è più capillare, come la valle del Beka a nord. Se cede Donald Trump si sentirebbe protetto anche nel caso in cui dovesse spingersi ben oltre la Blue Line e il fiume Litani a sud, dove è posizionato il contingente ONU. Per rimanere su temi di guerra, molto rapidamente, si parla del conflitto a Kiev, il pezzo di Matteo Basile a pagina 16 del giornale chiarisce cosa è successo. È stato distrutto coi droni un maxi arsenale russo molto importante. L'intento è chiaro, così come gli ostacoli per arrivare ad una soluzione: stare con l'Ucraina, così concretamente da togliere in maniera congiunta il veto all'utilizzo delle armi a lungo raggio per colpire in territorio russo. Ma se fino a ieri ogni nazione si muove in ordine sparso, allora l'Europa vuole superare i personalismi. Vedremo cosa dirà il voto all'Eurocamera, cosa diranno le varie forze politiche nel voto, anche italiane, nel voto all'Eurocamera. Intanto ieri quello che viene definito il colpo grosso a Tver. Una pausa.
24 mattino.
Dunque, mentre come le agenzie battono la notizia, ce l'aveva già accennato il presidente della provincia di Ravenna De Pascale poco fa alle 6:45, che c'è un unico punto nel quale si sono effettivamente rotti gli argini, cioè ci sono molte esondazioni ma una sola rottura degli argini a Lugo, e c'è la raccomandazione, l'argine del senio, e c'è la raccomandazione a salire ai piani alti. Torniamo dunque all'alluvione in Emilia Romagna, ci colleghiamo con uno dei luoghi più colpiti almeno nelle ultime ore, che è Faenze. Siamo in linea con il sindaco Massimo Isola, parzialmente allagata Faenze. Buongiorno sindaco, ci dà un quadro della situazione?
Buongiorno. Sì, il quadro è il seguente: sul centro della città abbiamo atteso da mezzanotte alle 3 alle 4 il transito delle cosiddette piene, perché noi avevamo la piena del Lamone e la piena del Marzeno, due fiumi che erano cresciuti tantissimo nell'arco del pomeriggio, raggiungendo livelli impressionanti. È stato un transito molto difficile, molto lento. Oggi possiamo dire ora che il transito è avvenuto. Il Lamone ha superato Faenza, abbiamo avuto due piccole esondazioni nelle campagne direzione valle e oggi il Lamone sta mettendo in difficoltà la parte a valle direzione Ravenna della Romagna, quindi da questo punto di vista una grande capacità di resistenza e nessuna esondazione, che di cosa che invece successe nel maggio scorso, quando si allagò un terzo abbondante della città. Dove invece non siamo riusciti a reggere sulla gestione del fiume torrente Marzeno, che arriva da Modigliana, che aveva delle caratteristiche estremamente imponenti, un'aggressività.
Sì, ne abbiamo parlato, no? Sente il mio sì di sottofondo, perché abbiamo sentito il sindaco di Modigliana poco fa e quindi ci ha un po' raccontato la situazione. Sì. Quindi è arrivato con particolare violenza, e che zone ha invaso della città?
È uscito a destra, ha avuto un'esondazione sul fianco destro, come già avvenuto nelle altre due precedenti alluvioni, ed è riuscito ad arrivare in via Cimatti e in questa parte del quartiere Borgo, allagando fino a un metro e mezzo, due metri diverse abitazioni. Qui avevamo provato, per provare ad anticipare la questione, anche un muro provvisorio, avevamo fatto un controargine provvisorio, ma non è stato sufficiente per fermare il fiume Marzeno. Poi nel corso della notte con i vigili del fuoco siamo riusciti a evacuare una decina di persone, 10-12 persone, da questa via Cimatti, da questo quartiere, e portarlo nel nostro palazzetto. Un palazzetto che ospita un centinaio di persone.
Okay. Un centinaio di persone al momento. Allora io la ringrazio, Massimo Isola, sindaco di Faenza, per averci dato questo aggiornamento, e terremo nei giornali radio, in questa trasmissione, ovunque ovviamente, l'attenzione alta su quello che sta di nuovo succedendo in Emilia Romagna, ad un anno e mezzo dall'alluvione che abbiamo ampiamente raccontato. A questo punto io proseguirei con la rassegna stampa, aprendo la pagina economica che non si può che aprire con l'assemblea di Confindustria di ieri, la relazione annuale del presidente, ne scrive Nicoletta Picchio sul Sole 24 Ore, per un'Europa che deve cambiare marcia e un'Italia che deve realizzare nuove scelte coraggiose. Manovra di bilancio alle porte, occorrono misure che possano aumentare competitività e produttività delle imprese. Come si diceva già prima, alle 6:30 c'è una chiave parzialmente nuova all'interno della relazione di Orsini, cioè l'espressione comunità a fianco delle parole competitività e produttività. Il momento congiunturale, con la produzione industriale che da 18 mesi ha un segno negativo, che rende, scrive Picchio, necessaria una responsabilità collettiva di tutti i soggetti sociali, politici del paese. La tutela dell'industria, della manifattura, della coesione sociale devono andare di pari passo, dice Orsini. Ed è l'elemento di novità che notano anche Renato Brunetta e Michele Tiraboschi, presidente del CNEL, e poi Tiraboschi, studioso e anche presidente della commissione dell'informazione del CNEL, che il titolo del loro commento è la svolta sul dialogo sociale e la responsabilità collettiva. Come si esplicita tutto questo? Si esplicita tra l'altro con la proposta di un piano straordinario dell'edilizia per i neoassunti, un tavolo congiunto che è in corso esattamente su questi temi. Una nuova relazione con il sindacato sul fronte dell'eliminazione dei cosiddetti contratti pirata e sugli incidenti sul lavoro, e poi ci sono molti altri elementi, naturalmente quello del Green Deal che viene sottolineato da molti giornali, una sorta di allineamento anche con le posizioni del governo o viceversa, per così dire. L'industria lo dice da tempo questo, che alcuni limiti sono eccessivi, come per esempio quello della fine dell'immatricolazione delle auto a combustione nel 2035. Il taglio del cuneo fiscale va reso permanente, i tagli di spesa, le misure per crescere, il ritorno al nucleare. A proposito di auto, vi vorrei dar conto che questa mattina sono arrivati dei dati nuovamente pesanti sul fronte delle immatricolazioni, con un calo nettissimo dell'elettrico che in Europa scende. Adesso vi consegno il dato, perché avevo aperta invece delle informazioni che riguardavano l'alluvione. Stavamo cercando dei dettagli sull'alluvione. Sono dei dati che indicano appunto un calo delle immatricolazioni, in particolare per l'elettrico, la cui quota di mercato scende al 14%. Situazione opposta, guardate, è curioso questo, per Volkswagen in Cina, dove Volkswagen, come sapete, taglierà dei posti di lavoro, presumibilmente li taglierà in Germania, o comunque ne sta discutendo col sindacato, si parla di 15.000 posti. Ma il gruppo, scrive Alberto Annichiarico a pagina 37 del Sole 24 Ore, e il suo partner cinese storico SAIC starebbero pianificando la chiusura dello stabilimento a Nanchino. Potrebbe non essere l'unico. La ragione è il crollo della domanda di automobili con motore a combustione interna, perché in Cina invece c'è un'esplosione dell'elettrico. Questo è uno spunto interessante. Visto che siamo in area tedesca, fatevi dare solamente gli ultimi due spunti, e riguardano l'operazione che UniCredit sta tentando su Commerzbank, cioè l'acquisizione di Commerzbank, che, se volete, anche un piccolo specchio delle tensioni che ancora si registrano tra paesi europei e delle difficoltà ad arrivare a grandi campioni europei, come raccomandava Mario Draghi nella sua relazione. Ne scrive Luca Davi sul Sole 24 Ore, parla di una Commerzbank che alza le barricate, dice: non abbiamo bisogno di UniCredit a parlare, non è una persona qualsiasi, perché è Bettina Orlop, che è quella prescelta dalla banca nel condurre i futuri colloqui con UniCredit, ma è la candidata numero uno a sostituire l'attuale amministratore delegato. Una posizione, quella di Orlop, che dice: non abbiamo bisogno di UniCredit, dice: questioni come questa causano disordini, che si allinea a quella del sindacato. Nel frattempo l'amministratore delegato di UniCredit concede un'intervista al Messaggero, Rosario Di Mito intervista Andrea Orsel: il governo tedesco ci ha venduto le azioni, noi da tempo parlavamo con loro, per noi era importante misurare un certo livello di consenso, quest'estate ho fatto la spola fra la vacanza con la famiglia al mare e la Germania, a testimonianza invece che appunto i colloqui col governo tedesco su questo fronte ci sono stati. Il traffico.
24 mattino.
Giovedì, e come ogni giovedì siamo col nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Core, Fabio Tamburini. Caro Fabio, buongiorno, eccoci qua.
Puntuale all'appuntamento.
Ci siamo. Allora Fabio, ti farei innanzitutto riflettere un po' sulla relazione di ieri del presidente di Confindustria, che mi pare che poi si agganci bene all'altra notizia economica del giorno, che è la Federal Reserve che taglia di 50 punti base i tassi. Che cosa dici?
Per quanto riguarda Orsini e l'esordio come presidente di Confindustria, mi viene da ricordare una battuta che ha fatto il premier, la Meloni, dicendo: qui oggi sul palco ci sono due prime volte, la prima volta di Orsini presidente di Confindustria, un'assemblea generale dell'associazione, è la prima volta di un premier che interviene all'assemblea confindustriale. Ha colto l'occasione la Meloni per fare questa battuta. Devo dire che il suo intervento ha colpito un po' tutta la platea, che non era tutta favorevole né al governo né alla premier, ma che però la Meloni ha saputo conquistare con un intervento molto frizzante, con grande eloquio. E quindi due prime volte, quella di Orsini che è stato molto applaudito, e quella della Meloni idem. È un momento complicato per l'economia reale e, come giustamente tu hai ricordato, l'intervento della Fed che ha tagliato i tassi proprio ieri di 50 punti base. Lo ha fatto in ritardo, diciamoci la verità, e lo ha fatto perché dall'economia reale stanno arrivando dei segnali che destano delle preoccupazioni. Negli Stati Uniti, dove lo sviluppo dell'economia è stato molto forte, perfino negli Stati Uniti mi verrebbe da dire, ma anche in Europa, dove la Germania ha il motore definitivamente imballato, sembra di capire, e anche in Italia il dato complessivo è buono. Anche qui la Meloni ha sottolineato la speranza che si chiuda più un per cento in queste condizioni quasi miracoloso, ma ormai da troppi mesi l'industria manifatturiera ha un dato negativo e questo sta preoccupando. Bene, quindi l'abbassamento dei tassi di interesse, anche la BCE sta andando in quella direzione, sia la Fed che la BCE sono in ritardo, speriamo che questo non determini troppe conseguenze negative. Sì.
A proposito di economia internazionale, oggi notavo questo pezzo interessante, poi ci si è scritti poco fa sul tema di Giuliano Noci, che spesso ci dà un quadro di quello che sta avvenendo in Cina, no? E spesso abbiamo parlato del tema della sovrapproduzione cinese, eccetera eccetera, dell'eccesso di output da parte della Cina che sta invadendo i mercati, il tutto si sta traducendo in un problema di deflazione, scrive Noci.
Invito a leggere il pezzo di Giuliano Noci, del professore, perché è un pezzo molto interessante, molto documentato, ricco di spunti, e affronta il problema e la domanda che si stanno facendo un po' tutti gli operatori che lavorano sui mercati finanziari e anche nell'economia, e cioè: la deflazione in Cina sta davvero arrivando? Perché la deflazione in Cina sono problemi seri, mi verrebbe anche da utilizzare un'espressione un pochino più volgare, ma la risparmio agli ascoltatori che già ne hanno abbastanza.
Dopo le 18:30. Dopo le 18:30.
Ma sono problemi seri questi di una Cina in deflazione, e speriamo che non vada a finire così, perché davvero può rappresentare un problema per il mondo.
Molto si sta parlando in queste ore di quanto agire sul fronte del cambiamento climatico, su come mediare le esigenze dell'industria e della produzione con il cambiamento climatico. Nel frattempo, Fabio, ne abbiamo raccontato fino adesso, il cambiamento climatico ci porta anche episodi come quello in Emilia Romagna.
Ne stanno accadendo di tutti i colori, i negazionisti riflettono su questi avvenimenti in Europa, negli ultimi giorni abbiamo visto oltre 100 incendi in Portogallo, se ne è parlato un pochino meno, ma il paese sta andando a fuoco. Abbiamo visto delle alluvioni spaventose nel centro dell'Europa, perfino la ben organizzata Austria è andata in difficoltà, ma Polonia, Repubblica Ceca, adesso la tempesta Boris è arrivata anche in Italia. In Romagna, l'abbiamo raccontato in radio in queste prime ore del mattino, anche qui bisogna prendere le misure, non sono fenomeni che arrivano e passano, è un cambiamento strutturale, e insomma la terra e l'ambiente vanno rispettate. Se non li si rispetta, alla fine si ribellano, no? È come la storia dell'apprendista stregone, cerchiamo di evitare di fare una brutta fine, dobbiamo tenere presente che il mondo sta cambiando, il clima è un problema serio, ed è un problema serio sia in Occidente che in Oriente, dove nelle settimane scorse ci sono stati dei profondi sconvolgimenti con tanti morti.
Grazie al nostro direttore, a Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, l'agenzia di stampa Radio Coro, naturalmente di Radio 24. Caro Fabio, ci sentiamo giovedì prossimo. Buona giornata.
Lasciami chiudere con una rapidissima battuta.
Sì?
Noi parliamo molto di guerre in questi giorni, perché la cronaca ci impone di farlo. Non dobbiamo mai perdere una considerazione fondamentale, di tenere presente una considerazione fondamentale. Attenzione, noi parliamo seduti sulla poltrona, sentendo la radio, ascoltando la televisione, ma c'è gente che ci rimette gli occhi, perché ci sono tante decine di persone che ci hanno vista con questi ultimi attentati, c'è gente che ha gli arti amputati, i genitali amputati, perché se uno il cellulare l'aveva in tasca gli partono anche i genitali. Quindi sono drammi. Quando si parla di guerre si deve sempre tenere presente che si parla di vite umane buttate al vento.
Grazie, grazie Fabio anche per questa considerazione finale. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo subito dopo.